di ascolto. E da parte mia, nel corso degli anni, ho avuto modo di fare riferimento al testo biblico con diverse prese di contatto con Antico e Nuovo Testamento. Forse ricordate, fino all'anno scorso. Naturalmente io procedo a modo mio, quindi le mie proposte sono sempre piuttosto arrischiate, perché dipendono in buona parte, se non proprio totalmente, da come sto rielaborando la lettura di certe pagine della Sacra Scrittura nel contesto delle vicende che mi riguardano, e ne approfitto per trovare qualcuno che sia disposto ad ascoltare, e allora parlare a qualcun altro mi aiuta molto di più di quanto non possa fare se dovessi parlare solo a me stesso, e quindi io sono debitore nei confronti di questa presenza e della vostra pazienza. Più esattamente, per il nostro lavoro di quest'anno, adesso questo pomeriggio, poi avremo modo di sostare in silenzio e in raccoglimento, poi ci ritroveremo prima di cena per la preghiera, e poi domattina, naturalmente, tutta la mattinata di domani sarà molto importante, e poi il pomeriggio avremo modo, come al solito, di condividere qualche riflessione sulla vita, sul cammino delle nostre piccole associazioni. Di cosa ci occuperemo? Beh, ripeto, vedete, ascolto. Sono arrivato personalmente a questo incontro un po' appesantito da situazioni che mi hanno tenuto un po' sotto pressione, ma la parola di Dio sempre è per me motivo di grande respiro, un respiro da ritrovare, un respiro da accogliere come quel soffio che sempre ci è donato al di là delle nostre asfittiche misure di resistenza per quanto riguarda la necessità di affrontare le situazioni contingenti. Il soffio della vita ci soccorre, e la parola è proprio il tramite sempre attuale ed efficacissimo, perché questo soffio respira in noi. Tra oggi e domani vorrei rileggere due salmi. Perché? Non è una novità forse per qualcuno di voi, soprattutto gli amici di Cosenza, perché in altro contesto ho avuto modo di riflettere proprio su queste medesime pagine, ma la parola è sempre nuova e sempre originale, malgrado le reminiscenze di altri contatti avuti in momenti diversi. Due salmi, quali? Naturalmente, se avete in mano la Bibbia, possiamo lavorare insieme, magari anche il telefono, oggi uno col telefono chiamate Salmo 50, ecco. E uno chiama il Salmo 50, va bene, se... Negli anni il nostro lavoro sempre si è svolto in questo modo. Abbiamo letto testi dell'Antico e del Nuovo Testamento, abbiamo letto ultimamente pagine di profeti, cantici e così di seguito. Salmi 50 e 51. Io mi uso in questo contesto la numerazione del testo masorettico, ma vale la pena di constatare senza complicazioni di alcun genere che i Salmi 50 e 51 sono anche segnalati come Salmo 49 e 50, soprattutto nei libri liturgici, compreso il libro delle ore, Salmo 49, Salmo 50 e il Salmo 50 o 51, come sono abituato a dire io, è il Miserere, il salmo penitenziale per antonomasia. Tra l'altro il salmo che non manca mai nella preghiera delle lodi di ogni venerdì. Nelle quattro settimane, sempre, venerdì, prima, seconda, terza, quarta settimana, lodi, Salmo 50, non manca mai, o 51, il Miserere, non manca mai. Quindi, domattina è venerdì, preghiera delle lodi, il Miserere non manca mai, anche in tempo di Pasqua. Di per sé, immediatamente saremo pronti a comprendere la lettura del Miserere in tempo di Quaresima o comunque in una prospettiva penitenziale. Ma il Salmo è comunque sempre attuale e lo conferma il fatto che, guarda caso, in ogni tempo liturgico il venerdì di tutte le quattro settimane del Salterio prevede la recita o il canto del Salmo Miserere. Ma noi leggiamo due salmi, 50 e 51. Perché? Perché, vedete, i due salmi, come dicono gli studiosi, e dobbiamo tenerne conto, certamente provengono da situazioni nelle quali oranti, sapienti hanno elaborato queste testimonianze di preghiera indipendentemente, in modo tale che il Salmo 50 evidentemente ha avuto una sua origine, il Salmo 51 a sua volta un'altra origine. Però nel Salterio i due salmi sono collocati in continuità, non per un caso qualunque, ripeto, lo dicono studiosi molto seri, di cui dobbiamo rispettare la competenza, e dunque si trovano così coordinati all'interno di una composizione che non è affatto casuale. Tra l'altro i salmi che seguono poi nel Salterio, dal Salmo Miserere per arrivare Salmo 70, quindi una ventina di salmi, sono salmi che accompagnano, per come i redattori del Salterio fin da epoca molto antica hanno dotato queste testimonianze oranti di intestazioni che sono delle rubriche liturgiche, testazioni che di per sé non fanno parte del Salmo, no? Come tanto per dire, leggo Salmo 52: al maestro del coro maschil di Davide, dopo che l'Idumeo Doeg venne da Saul per informarle, digli: Davide è entrato in casa di Abimele. Quella è una rubrica liturgica, come una rubrica liturgica nei nostri libri delle ore, o nel Messale, o libri che sono di uso corrente per la preghiera del popolo cristiano, dove a un certo punto c'è una scritta in rosso che dice: a questo punto il celebrante alza le braccia, ma chi sta celebrando non è che a quel punto dice il celebrante alza le braccia, perché quella scritta in rosso è riservata a lui come rubrica liturgica, indicazione del fatto che quella preghiera si inserisce in un certo contesto. Infatti tutto il libro dei Salmi è il frutto di una redazione che rinvia a un contesto orante, comunitario, che ha una sua consistenza organica, che ha anche una sua modalità di approccio al testo sacro che è scandita da un ritmo inconfondibile. Bene, allora dal Salmo 50-51 fino al Salmo 70 le intestazioni che compaiono a più riprese, e anche quando non compaiono in realtà il richiamo è immediatamente percepito, rinviano a quella fase della vita di Davide, della quale si parla nel primo libro di Samuele, che costituisce il tempo della grande prova per quel personaggio, un giovane uomo brillante in carriera che urta contro la suscettibilità, che poi ha a che fare con un fenomeno patologico di complesso di persecuzione del sovrano, che è Saul, il quale è molto affezionato a Davide, però questo grande affetto si trasforma in un'invidia spietata e quindi una condanna a morte. Davide è costretto a divagare in zone impervie, desertiche, periferiche, si trova esposto a estremi rischi proprio per quanto riguarda la sua stessa sopravvivenza fisica, e poi esposto a situazioni di tradimento, di incomprensione. Deve isolarsi, deve trovare rifugio nei luoghi più impervi, trascorre la notte in una grotta e la notte successiva in un'altra, e così per tanto tempo, non sappiamo dire, mesi, qualche anno, chissà mai. Comunque è il tempo della maturazione che determina poi per Davide quella libertà interiore, la libertà di chi in quel andare girovagando di deserto in deserto, esposto a queste minacce sempre più incombenti, sempre più feroci, sempre più ingiuste peraltro, incontra Dio. Laddove nella sua solitudine sperimenta quel che vuol dire essere rifiutato. Proprio laddove invece aveva da parte sua dato testimonianza delle sue capacità più brillanti e più devote, più sincere, disponibilità al servizio del sovrano Saul. Davide incontra Dio. Ecco, allora vedete, proprio all'inizio di questa raccolta di salmi, una ventina di salmi, una componente consistente all'interno del Salterio, non è una così una presenza che possiamo considerare marginale. Beh, i due salmi che sono strettamente coordinati, ripeto, non per come sono nati all'origine, ma per come sono stati collocati qui, in questo snodo. Se voi con lo sguardo risalite all'ultimo versetto del Salmo 49 o 48, l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono. Avete trovato? L'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono. Salmo 49. Di per sé questo versetto 21 ha tutte le caratteristiche di un ritornello. E se voi risalite al versetto 13, l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono, dice la mia Bibbia. E in realtà il testo ebraico non sovrappone esattamente i due versetti, perché il versetto 13 dovrebbe essere tradotto alla lettera: ma l'uomo nella prosperità, non so come dirà la nuova traduzione, voi...
non dura.
Ecco, non dura. Sì, l'uomo nella prosperità non passa la notte, non dura, è come gli animali che periscono, già, versetto 3, ma il versetto 21, l'uomo nella prosperità non comprende, e vedete, questa comprensione non è un fatto intellettuale, anche naturalmente gli elementi conoscitivi, la capacità di concettualizzare le situazioni, di elaborare un linguaggio, tutto questo è importante. ha valore, non c'è dubbio, ma questa comprensione allude nel linguaggio biblico, e il verbo usato qui è inconfondibile, è una capacità di discernimento interiore, di discernimento dell'animo, della coscienza, discernimento del cuore. L'uomo nella prosperità non comprende. Il cuore è ottuso, non la testa, il cuore è pesante, il cuore è ingolfato, il cuore è irrigidito, il cuore non recepisce, il cuore non comunica, non trasmette, è come gli animali che periscono. Anche qui questo che periscono si può dire che ammutoliscono, che non hanno un linguaggio. Gli animali che non hanno un linguaggio che sia adeguato a corrispondere a quel che la parola che viene da Dio ci comunica e ci rivela. Vedete, gli animali di cui si parla qui, anche a questo riguardo, la nuova traduzione, ce l'ho anch'io sotto gli occhi, è come gli le bestie che muoiono, così dice, vero, la nuova traduzione? È come le bestie che muoiono, ed è una traduzione pertinente, ma ripeto, è come le bestie che non parlano, che ammutoliscono, così dicevo poco fa, è come le bestie che sprofondano in quel silenzio per cui sono prive, le bestie, di quella prerogativa che è tipicamente umana, che è la capacità di parlare, di dialogare, di interloquire. È vero che qualcuno può dire che il suo cane parla, insomma, il suo cane addirittura è in grado di elaborare pensieri di alta qualità, ma questo è un altro discorso, forse il gatto, o forse anche un pappagallo, non so, ma la lasciamo stare. Allora dice, l'uomo non comprende, nella prosperità comprende. Non parla, non ha quel linguaggio, è come un animale, che non corrisponde, a quel livello, a livello di quella parola che viene. Bene, fatto sta che adesso, rapidamente, bisogna che io superi le chiacchiere per prendere direttamente il contatto con i salmi e la composizione dei due salmi, che vedete, ci rimanda a un contesto penitenziale, non c'è dubbio, una celebrazione penitenziale, casi del genere sono presenti nella storia della salvezza, nei testi biblici, in diverse occasioni, in diversi momenti, con diverse modalità, anche la celebrazione di riti penitenziali non è una novità per nessuno. Ma questa celebrazione penitenziale che sta sullo sfondo, un'immagine liturgica che può essere variamente configurata, ma adesso non ci interessa andare a fare ricerche di archeologia liturgica a questo proposito, fatto sta che questa celebrazione penitenziale è costruita secondo uno schema che fa riferimento a un procedimento giudiziario che nel linguaggio dei tecnici, ma è un linguaggio immediatamente comprensibile da tutti, è il procedimento giudiziario bilaterale. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi, quando pensiamo a un procedimento giudiziario, normalmente pensiamo a uno schema trilaterale. Se c'è un contenzioso in atto, bisogna rivolgersi a un tecnico, a un neutro, a un magistrato, che è fuori dalla questione, proprio perché è il terzo elemento all'interno della questione, potrà poi ascoltare, intervenire, a un certo punto emanare una sentenza di punizione o di assoluzione o quello che è di sua competenza, ma uno schema trilaterale, più o meno. Poi non sempre le cose vanno così, neanche nel nostro mondo, ma insomma. Schema bilaterale, in una società arcaica, in cui non esiste quella struttura giudiziaria che è propria di una società moderna, una società che si è organizzata, che ha assunto delle sue forme istituzionali, che evolvendosi nel tempo sono quelle giunte fino a noi, naturalmente sempre con incertezze, momenti di caduta e di contraddizione, ma questo è un altro discorso. Bene. In una società arcaica questo non esiste, non esiste il procedimento giudiziario che faccia riferimento al neutro, al magistrato. Le questioni si devono risolvere all'interno della relazione tra i due contendenti, ma naturalmente questo schema giudiziario bilaterale non è abbandonato all'irruenza di chi accusa un altro e forse alla sua forza, alla capacità di imporre le sue intenzioni e far valere le sue ragioni, per cui quell'altro è subito travolto, vince il più forte. No, lo schema giudiziario bilaterale implica l'acquisizione ormai di una modalità di disputare, di contendere, di litigare, che appartiene a una tradizione che è socialmente acquisita. In ebraico c'è una piccola parolina, una monosillaba, riv, ed è una parolina peraltro pregnante teologicamente, anche se è una parolina così modesta, perché vuol dire disputa, ma una disputa organizzata. Se c'è qualcuno che ha da rivendicare le sue ragioni perché ritiene di aver subito un torto da qualcun altro, lo convoca, ma lo convoca in un contesto in cui non ci sono dei magistrati che poi emaneranno una sentenza, ci sono semmai delle presenze che fungono da testimoni, gli anziani del paese che stanno in piazza, ma appunto il fenomeno considerato dal RIV è un fenomeno pubblico, non è un fenomeno che possa essere risolto semplicemente nel dibattito privato, ci vuole un contesto pubblico che garantisca il corretto svolgimento della disputa. E allora chi si ritiene offeso convoca il presunto offensore e lo contesta, guarda che è successo questo e questo e questo, e quell'altro risponderà, si potrà giustificare, potrà a sua volta rivendicare le sue ragioni, tutto questo in un contesto all'interno del quale, con alterne vicende e con diverse possibilità di soluzione, il caso si risolverà. Naturalmente questo modo di procedere suppone un retroterra condiviso, suppone normalmente un rapporto di parentela, questo lo sappiamo anche noi, che tra parenti si litiga bene, perché? Perché si litiga tra parenti, e tra parenti si litiga bene all'interno di una situazione tale per cui la parentela garantisce il fatto, beh, non sempre le cose sono così soavi così costruttive, ecco, ma c'è un fondo comune tale per cui all'interno di quella relazione che è antecedente, che è acquisita come un retroterra indiscutibile, la disputa si svolge non a casaccio, non come esplosione di violenza, ma si svolge in modo tale per cui si giungerà a un chiarimento. Questo vale il rapporto tra singole persone, questo vale il rapporto tra famiglie, tra gruppi umani, tra popoli. Retroterra un'alleanza, ed ecco la questione viene dibattuta a partire da qualcuno che esige la disputa, esige il conflitto, esige il bisticcio, è un bisticcio anche serio e rigorosamente impiantato, perché l'alleanza è stata tradita. E vedete, all'interno di questo schema giudiziario bilaterale si risolvono anche. È vero che nella storia del popolo di Dio, poi da un certo momento in poi, compare anche quello schema trilaterale a cui siamo piuttosto abituati noi. È vero che anche noi, poi, quello che dicevo poco fa, sappiamo bene come, oggi succede che anche tra marito e moglie litigano e si volge al magistrato, guarda un po', che strano fenomeno, no? Perché quel litigio dovrebbe risolversi all'interno di quella situazione che è garantita dal retroterra, invece no, si ricorre al neutro, al tecnico. Va bene, ma questo adesso sono fatti passeggeri. Dunque, questo schema, vedete, giudiziario bilaterale è frequentemente, se non proprio normalmente, ma frequentissimamente usato dai profeti nella loro predicazione, laddove il profeta dà voce al Signore che si presenta in quanto rivendica quello che il popolo non gli ha corrisposto. E allora, vedete, innumerevoli testimonianze nella letteratura profetica, una contestazione, un rimprovero, un richiamo, qualche volta in maniera molto energica, altre volte in maniera più delicata, più affettuosa, più suave, ma attraverso il profeta il Signore irrompe nella storia del popolo per dire: vedi che le cose non vanno come dovevano andare. Ecco, questo linguaggio è tipico, dove il Signore, vedete, si presenta non in quanto è investito di quella funzione giudiziaria per cui è un magistrato, un super magistrato, e dall'alto della sua posizione trascendente, neutrale, derimerà la questione: vedi che tu hai offeso il regolamento. Qui non è in questione l'offesa di un regolamento, qui è in questione l'offesa del Signore. Si presenta non come il magistrato che deciderà, non come il giudice che emanerà una sentenza, ma si presenta come l'offeso, che è stato ferito, che è stato maltrattato, che è stato bistrattato, che non è stato compreso, che è stato tradito. La presenza dei profeti a questo riguardo fornisce innumerevoli esempi. È vero che in modo molto marginale, ma interessante comunque, si presenta anche il caso opposto, e cioè pensate al caso di Giobbe. Giobbe che dice: senti, adesso dobbiamo litigare, perché io ti devo dire questo, 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 però, dice Giobbe, tieni giù le mani perché tu sei più forte. Aspetta, fammi parlare, poi dirai anche tu. Adesso devo parlare io, dice Giobbe. Poi le cose prendono una certa piega e così. Ma normalmente questo schema bilaterale, nella predicazione dei profeti e non solo, è impostato secondo immagine un po' scenografica a cui accennavo precedentemente. È il Signore che si presenta e che rivendica, e si presenta, ripeto, non per giudicare, ma perché è stato tradito nell'amore, perché è l'offeso. E notate bene che in realtà adesso noi dobbiamo leggere i salmi, e li leggeremo subito, il primo salmo, poi domani vedremo il Miserere, ma in realtà se ci facciamo attenzione, questo schema che ha a che fare con un certo contesto culturale, la storia di quelle che sono state le evoluzioni nelle procedure giudiziarie nel mondo antico, e poi questo schema validamente e insistentemente documentato dalla predicazione dei profeti. In realtà ci aiuta a cogliere certamente lo snodo essenziale di tutta la storia della salvezza, perché la celebrazione pasquale è la celebrazione, e mi riferisco proprio alla nostra attualità, di discepoli che in un modo o nell'altro hanno accolto l'Evangelo e adesso vorrebbero adeguarsi. Ecco, la novità cristiana si è espressa nella sua pienezza, che è esauriente e dotata di una potenza di coinvolgimento universale, attraverso la dichiarazione pubblica e proprio che nessuno può fraintendere di quel che significa che il mistero profondo di Dio, il mistero di Dio si è rivelato là dove è stato offeso. E là dove è stato offeso, ecco, è attivato quell'impulso che farà degli esseri umani non più degli animali che non parlano. Cos'ha da dire? Cos'ha da dire l'uomo, l'essere umano, l'umanità, quando finalmente comprende? Quando finalmente comprende? Come rispondere a quella presenza che si rivela nel volto, nei panni, nella carne, nelle piaghe dell'offeso? E siamo in pieno nel nucleo essenziale della novità cristiana. Allora, Salmo 50. Il Salmo 50 è il Salmo che contiene quella che possiamo senz'altro intendere come la requisitoria d'accusa. Il Salmo 51 poi vedremo, è la risposta. Vedete, sono i due salmi all'interno di questa composizione, in cui il Salmo 50, compare una volta nella recita dell'ufficio, la preghiera delle ore compare una volta, ma per l'ufficio delle letture, 50-49. Ebbene, il Salmo 50, la requisitoria. Salmo 51 sarà appunto quella che poco prima intravedevo come una risposta, o un tentativo di risposta. Un animale che impara a parlare. Un animale che parla. Salmo 51. Dunque, il Salmo si apre con una descrizione della scena. Sono i primi sei versetti, due brevissime strofe, 3+3, sei versetti. E poi dal versetto 7 il vero e proprio svolgimento della requisitoria. Infatti, se voi avete sotto gli occhi il testo, suppongo che anche per voi il Salmo 50 nel versetto 7 sia tradotto collocando, il traduttore ha collocato in questo luogo delle virgolette. Succede anche da voi, suppongo. Versetto 7 sono delle virgolette?
Sì,
certo. E qui comincia la requisitoria, che poi si sviluppa in due momenti, per arrivare alla fine del Salmo. Dal versetto 7 al versetto 15, e poi c'è una pausa, e si riparte dal versetto 16 al versetto 23. La requisitoria si sviluppa in due momenti. Naturalmente le virgolette non sono nel testo ebraico, le virgolette le ha messe il traduttore, perché il traduttore si rende conto che qui, dopo che è stata descritta una scena, ecco, c'è un soggetto che parla, il soggetto è colui che si presenta in qualità di offeso. Leggiamo i primi tre versetti. Parla il Signore, Dio degli dèi. Convoca la terra da oriente a occidente, da Sion splendore di bellezza, Dio rifulge, viene il nostro Dio e non sta in silenzio, davanti a lui un fuoco divorante, intorno a lui si scatena la tempesta. Tre versetti e vedete ci troviamo immediatamente coinvolti in quella che il testo stesso definisce una tempesta, una irruzione improvvisa, uno scoppio di tuono. Parla il Signore Dio degli dèi, convoca la terra da oriente a occidente. Sapete come in quei pomeriggi grigi, plumbei, il clima è pesante, e poi qualcuno prende la parola e lancia un grido. Oh, finalmente litighiamo. Finalmente litighiamo. Parla il Signore Dio degli dèi, irrompe sulla scena, vedete, con una potenza che ormai non può più trarsi indietro, e vedete che si illumina come un lampo poderoso, uno scenario cosmico da oriente a occidente. Dunque qui non è più possibile cercare riparo in qualche angolino dove ci si possa mantenere come indifferenti o addirittura irraggiungibili. No, qui da oriente a occidente tutto lo scenario splende per la luce prodotta da questo lampo che fa tutt'uno con il tuono. Vedete che comunque questa folgorazione così travolgente subito viene intesa come una epifania di bellezza. Da Sion splendore di bellezza, Dio rifulge. Sion è Gerusalemme, e Gerusalemme è il Tempio è il grande sacramento, è il sacramento dell'alleanza tra il Signore e Israele, il Tempio, il luogo del culto, sì, ma è il sacramento dell'alleanza. E dunque il segno operativo, il segno efficace, il segno che conferma il valore di un vincolo di comunione che definisce da sempre la storia di quel popolo. Il popolo esiste nel momento stesso in cui è costituito come popolo con il quale Dio ha fatto alleanza, e dunque da Sion splendore di bellezza, il Tempio che nella sua qualità di sacramento per eccellenza è dotato di una bellezza che incanta chiunque si rechi in pellegrinaggio al luogo del culto, chiunque voglia mantenersi coerente con l'identità del popolo che ha trovato fondamento per sé, per la propria storia, in quel rapporto di alleanza, è vero, ed ecco viene il nostro Dio. Non sta in silenzio, Dio non tace, non sta in silenzio, finalmente dice la sua, ha qualcosa da dire, ha qualcosa da rivendicare, vuole protestare, e sta in silenzio, il nostro Dio, e dire peraltro il nostro Dio, vedete che non è una modalità che possiamo banalizzare per quanto riguarda fare appello alla realtà di Dio, è il nostro Dio. Eloheinu è il nostro Dio. Il nostro Dio, vedete, l'espressione che inconfondibilmente allude al rapporto di alleanza. Io sono il tuo Dio, tu sei il mio popolo, io sono per te, tu sei per me. Il nostro Dio è il mio popolo, il nostro Dio è il mio popolo. Il nostro Dio, e il nostro Dio ha qualcosa da dire, protesta, e come la mettiamo? Davanti a lui un fuoco divorante, ecco la tempesta. Intorno a lui si scatena l'uragano. Già. Prima strofa, seconda strofa, convoca il cielo dall'alto. Vedete, adesso la seconda strofa assume le forme caratteristiche di una convocazione. È proprio vero, adesso è convocata l'assemblea, che deve semplicemente fungere non da giudici che poi emaneranno una sentenza, ma semmai da notai che garantiscano il corretto funzionamento della disputa che qui viene instaurata. Convoca il cielo dall'alto e la terra al giudizio del suo popolo. Vedete, cielo e terra. Adesso una platea. Il suo popolo, il nostro Dio, il suo popolo. Davanti a me riuniti i miei fedeli che hanno sancito con me, vedete che la questione è questa, hanno sancito con me un'alleanza offrendo un sacrificio. Dunque la convocazione avviene proprio a partire da quel rapporto di alleanza che, ricordavo poco fa, è il fondamento di una relazione di appartenenza che ha dato forma inconfondibile alla storia di un popolo, alla identità di un popolo. E dunque i miei fedeli sono chassidim, quelli che sono entrati in relazione con me in una storia d'amore, chassidim, i miei fedeli. La traduzione in italiano è più fredda, meno calorosa. Davanti a me riuniti i miei fedeli che hanno sancito con me l'alleanza offrendo un sacrificio, l'alleanza. Libro dell'Esodo, capitolo 24, fino al tempo di Mosè, e così di seguito. Il cielo annunzi la sua giustizia. Oh, notate che qui il versetto 6, così tradurrà anche la nuova traduzione, ce l'ho anch'io qua. I cieli annunciano la sua giustizia, è Dio che giudica. Ecco, attenzione, vedete, questa è una traduzione che mi permetto di dire deviante, ma non perché lo dico io. Questi sono salmi, sono stati molto studiati da un grande maestro, padre Alonso Scheckel, e poi tutta la questione relativa al rif, alla disputa, studiato da un altro mio confratello, persone di grande valore. Ma perché dico questo? Perché vedete qui il cielo annunci la sua giustizia. Giustizia qui è l'innocenza. Innocenza. Tzedek è l'innocenza. Non sempre noi riusciamo, in base al nostro modo di ragionare, a sovrapporre i due concetti, giustizia e innocenza, ma qui è proprio l'innocenza. Vedete, colui che si presenta e che vuole adesso sviluppare la sua requisitoria di accusa, si presenta in qualità di offeso, dicevo precedentemente a più riprese, si presenta in qualità di innocente. È l'innocente che adesso dice qui, vedete, è sciofetto. Dio è giudice, traduce la mia Bibbia, no? È Dio che giudica. Vedete che qui questo termine shofet, termine che ha significati molteplici nel Il linguaggio antico testamentario, significati molteplici, qualche volta giudice significa addirittura il carismatico, e qualche volta giudice significa il condottiero, il governante, qualche volta significherà anche il magistrato, come lo intendiamo noi in certi contesti e in una fase molto evoluta della storia della salvezza. Ma qui è il promotore della causa. Dio è lui che entra direttamente in scena, la scena è stata predisposta, adesso la convocazione è avvenuta, Dio è colui che rivendica, Dio è colui che nella sua innocenza adesso vuole litigare. La disputa adesso si sviluppa nella requisitoria che già abbiamo inquadrato in due momenti. Primo momento, dal versetto 7 al versetto 15, come già abbiamo intravisto, per dirla un po' così all'ingrosso, la relazione con Dio, la relazione con il prossimo, sono poi le due tavole della legge su cui è fondata l'alleanza, Dio e l'umano, Dio la relazione con il santo, la relazione con la creatura umana, le due tavole. Bene, prima tavola o primo momento della requisitoria, c'è una piccola strofa che funge da esordio, poi due strofe, dunque diciamo tre strofe, tanto per semplificare le cose. Leggo: ascolta, popolo mio, voglio parlare. Testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. Esordio, ma mi sembra più che legittimo attribuire a un solo versetto, in questo caso, il valore di una piccola strofa, ma compiuta in sé e per sé. Ascolta, popolo mio, vedi, voglio parlare con te. Popolo mio, notate, popolo mio, ci risiamo a un'espressione che nel linguaggio tradizionale allude inconfondibilmente al rapporto di alleanza, come poco prima notavamo il nostro Dio. Adesso tu sei mio popolo, mi rivolgo a te perché sei mio popolo. Ascolta, popolo mio, voglio parlare. E questa intonazione che immediatamente assume, come dire, una nota di affettuosa vicinanza, popolo mio. D'altronde ricordate che nel Venerdì Santo gli improperi, popolo mio, che cosa mai fatto? Popolo mio. Sì, e d'altra parte vedete subito l'atto di accusa viene inquadrato in tutta la sua drammatica irruenza. Testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. Allora, tu sei il mio popolo, io sono il tuo Dio, sì, quel rapporto di intesa, di solidarietà, di vicinanza, di comunione nella vita, di affetto indissolubile tra me e te, io sono Dio, io sono proprio quello, io sono Dio, il tuo Dio, popolo mio, ascolta, dobbiamo litigare, contro di te, è un'affermazione drastica e inconfondibile, che non possiamo in nessun modo addolcire, però è tutto paradossalmente ricondotto al valore radicale di quella relazione d'alleanza che è stata tradita, di quella storia d'amore che è stato tradito. E colui che si presenta per sviluppare questa conversazione che ha tutte le caratteristiche di una disputa, come vi dicevo, si presenta in qualità di innocente offeso. Dopodiché, la seconda strofa di questa prima sezione, questo primo momento della requisitoria, si sviluppa dal versetto 8 fino al versetto 13. Qui subito necessario da parte di colui che accusa ricorrere a una precisazione, subito. Guarda, dice, io non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, non sono venuto qui per questo. Sacrifici, siamo rimandati al culto che si svolge nel Tempio, dove tutto funziona in maniera solenne, grandiosa, con tutti gli accorgimenti del caso, l'antico Tempio a Gerusalemme era un luogo nel quale anche i nostri pontificali fanno ridere, è una cosa grandissima, non ti rimprovero per questo, no, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Guarda, io non intervengo su questo terreno, dice il Signore, chiariamo subito come stanno le cose. Non prenderò giovenchi dalla tua casa, né capri dei tuoi regioni, non ti dirò di offrire qualche giovenco in più, o qualche capretto in più, perché qui, come può succedere anche in certi nostri contesti, che nella novena per il santo crocifisso a un certo punto sale dal pulpito, siate generosi. No, dice, no, guarda, non sto battendo cassa, non sto chiedendo qualcosa di più, guarda, chiariamo subito come stanno le cose, non mettere mano al portafoglio, non è questo, non c'entra niente. Sono mie tutte le vesti della famiglia, venga proprio a te a chiederti un capretto in più. Cosa me ne faccio? Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli del cielo. È mio ciò che si muove nella campagna. Se avessi fame, a te non lo direi da te. Te lo direi. No, mio è il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la carne dei tori. Berrò forse il sangue dei capri, già poi tu pensi che io ci prenda tanto gusto a assorbirmi tutto questo sangue delle vittime che vengono immolate. Su questo poi lui non discute, cioè non è che dice che fate male a fare così, dice va bene, è una cosa così, è tutto stabilito fin dal tempo di Mosè, ma non sono venuto per questo. E non è in questo che sta il valore della relazione d'alleanza tra me e te. È questo. Mangerò forse la carne dei tori, o berrò forse il sangue dei capri? Ed ecco, terza strofa, gli ultimi due versetti di questo primo momento della requisitoria, offre a Dio un sacrificio di lode. Ecco, cosa vuol dire? Leggiamo ancora. E sciogli all'Altissimo i tuoi voti, invocami nel giorno della sventura, ti salverò e tu mi darai gloria. Versetti 14 e 15. Un sacrificio di lode. Sacrificio di todà, dice il testo in ebraico. Todà, todà è un sostantivo che appartiene a un nucleo semantico che è determinato da una certa radice verbale, yada. Yada in questo caso significa, todà è una parola di uso corrente oggi in ebraico, todà vuol dire grazie, grazie, quindi la parola come thank you, todà rabà, grazie tante, todà, grazie. Qui dice lode. Quel verbo a cui adesso mi rifacevo, vedete, spesso viene tradotto nel nostro nella lingua moderna con confessare, ma è una traduzione che cerca di recepire il valore proprio primario di quel atto con cui ci si presenta, con cui si prende posizione, con cui ci si dimostra coinvolti in una relazione. Tra l'altro nel nostro vocabolario corrente confessione è solitamente confessione di peccato, però c'è anche una confessione di fede e c'è anche una confessione di lode, questo vale anche nel nostro linguaggio. Nella traduzione in latino, peraltro, moltissimi luoghi in cui peraltro compare questo verbo, confitemini domino quoniam bonus, lodate il Signore perché è buono, confitemini domino quoniam bonus, dice il latino. E qui vedete il sacrificio di Todà, è il sacrificio nel quale tu ci sei nella relazione con me. Io non ti sto chiedendo un capretto in più, ma ti sto chiedendo di essere tu presente nella relazione con me. E tu, con la tua storia, con la tua fatica, col tuo, tu con i tuoi limiti, con la tua miseria, con me, ma in relazione con me. Non sono venuto a chiederti delle cose in più. Sono venuto a ristabilire quella relazione tra te e me in cui io ci sono, dice, io sono il tuo Dio, ci sono con te, ma tu dove sei? Tu come tu, con la tua vita, con la tua storia, col tuo essere, con la tua identità, tu non ci sei, sei altrove, coinvolto progettualità di varia natura, preoccupazioni pure che non mancano mai, ma questo dice il Signore non mi disturba affatto, tant'è vero che qui dice, vedete, sciogli all'altissimi i tuoi voti, invocami nel giorno della sventura, il giorno della sventura, vedi, io non sono venuto per dirti, guarda, adesso se sei valido, in forma, contento, ecco, finalmente ci intendiamo, perché se no sei sempre il solito lamentoso, orante che invoca chissà quale grazia per chissà quale motivo, no, nel giorno della sventura, dove la sventura è l'angustia, nel giorno della strettoia, il giorno in cui sei ansimante, il giorno in cui sei soffocato, il giorno in cui sei stretto nella morsa, ma io sono venuto per chiedere a te di essere presente nella relazione con me. È il sacrificio di Todà, di lode. Notate, questo linguaggio poi riemerge nella preghiera liturgica della Chiesa, dove il sacrificio di lode per antonomasia è il sacrificio del Signore, il sacrificio in cui l'offerente e la vittima coincidono. L'offerente ha offerto, cosa ha fatto il Signore? Non ha offerto giovenchi o capretti, ma ha offerto se stesso. E in quel suo modo di offrirsi ha consegnato la sua vissuta, il suo vissuto, ha consegnato la sua carne, ha consegnato le sue piaghe, ha consegnato la sua morte, ha consegnato la sua sconfitta, ha consegnato la sua vicenda fallimentare. Ah, dice, invocami nel giorno della sventura, ti salverò e tu mi darai gloria. Ecco, vedete, in questa conclusione della prima sezione della requisitoria sono due i termini che bisogna mettere opportunamente a fuoco. Todà, quel sacrificio di lode, che è il sacrificio di confessione, che è il sacrificio in cui l'offerente è presente con il suo vissuto, consegna se stesso. E questo termine, kavod, gloria adesso. Là dove tu sei presente con tutte le angustie che vuoi della tua vita, tutti gli affanni che ti affliggono e che ti devastano, con tutte le miserie che ti opprimono, sarà così, sarà non sempre così, non necessariamente così, ma là dove tu ci sei, lì si rivela la mia gloria. Tra l'altro, vedete, il prologo del Vangelo secondo Giovanni, abbiamo visto la gloria di Dio. Abbiamo visto la gloria. Lì è la mia gloria. Ti salverò, tu mi darai gloria. Questa è la mia gloria. Io sono presente. lì ci sono io, se ci stai tu, vedi che ci sono io, ma tu, e io non ti sono venuto a chiedere chissà cosa, quali acrobazie o quali, come dire, sovrabbondanza di gesti ascetici no, questo ha valore, secondo te, dove sei? Tu. La mia gloria. Ecco, allora rapidamente, e poi ci fermiamo naturalmente, la seconda sezione della requisitoria, vedete qui c'è come un momento di sosta, all'empio, dice Dio, come se dovesse riprendere fiato, ma intanto già l'interlocutore è definito come empio, quindi già, come dire, gli è stata applicata un'etichetta che è ormai scontata, no? All'empio, però all'empio Dio continua a parlare, continua a sviluppare il suo discorso, a sviluppare la sua accusa, ma dice, guarda, io sono qui, ecco, per te, ma cerco te, non una maschera, non una dichiarazione verbale, non un, come dire, una effusione sentimentale che rifugga dalla concretezza del tuo vissuto. E poi dice, adesso, anche qui tre strofe, già vi dicevo, brevi naturalmente, la seconda tavola della legge antica, la relazione con il prossimo. E qui dice, perché vai ripetendo i miei decreti? E hai sempre in bocca la mia alleanza, tu che detesti la disciplina e le mie parole te le getti alle spalle. Dove vedete che qui, per come è impostata la requisitoria, si dà per scontato che l'interlocutore sia una persona, per così dire, del mestiere, che già addottrinata questa persona, già anzi in qualche modo ne fa sfoggio, anzi vedete abituato a ripetere questi decreti che sono gli insegnamenti depositati fin dal tempo di Mosè nella legislazione antica, e dice, ma tu vai ripetendo i miei decreti, dunque e a questo riguardo sei esperto e forse anche fai di queste di questo messaggio che hai recepito attraverso la tradizione nella quale sei stato istruito e sei maturato nel anche con una competenza di ordine pubblico, forse di ordine pastorale, e hai sempre in bocca la mia alleanza, vedete qui l'interlocutore è proprio inquadrato in questa maniera, tu che pure detesti la disciplina, dunque detesti la disciplina, già, versetto 17, e le mie parole te le getti alle spalle. Dove detestare la disciplina, tu che sei abituato a usare quel certo linguaggio e a ripetere quelle parole, però non sei minimamente disposto a fare di quell'insegnamento la strada da percorrere. Davanti a te quelle parole non sono... come peraltro si dice in tanti altri luoghi, la parola è la strada della vita, la parola illumina la strada della vita, ma non è così per te, dice, hai sempre in bocca la mia alleanza, ma tu poi detesti la disciplina, cioè non adegui il cammino della tua vita a quella parola che ripeti, ma che svapora nell'astrazione ideale, magari, ma inconcludente, non è la strada della teoria, e in più te le getti alle spalle col rischio che poi ti ricaschi addosso, diventa un fenomeno autodistruttivo, diventa un processo pericolosissimo, perché te le getti alle spalle, non solo davanti a te non hanno quelle parole l'efficacia di una luce che ti illumina la strada, chissà che direzioni stai prendendo, ma te le getti alle spalle. Prima strofa, e adesso insiste, e dice, dal versetto 18 al versetto 21, se vedi un ladro, corri con lui, vedi? Vedi, sei abituato in quel contesto in cui quella parola che pure sai ripetere con tutte le competenze del caso, quella parola non prende la tua vita, non illumina la tua strada, non è il bagaglio che ti arricchisce, perché è invece un macigno che tu vorresti ignorare, e chissà quale fenomeno distruttivo avrà per la tua vita, ed ecco, ti adegui nei fatti a tutti i negativi di questo mondo. Se vedi un ladro, corri con lui. Degli adulteri ti fai compagno. Abbandoni la tua bocca al male, la tua lingua ordisce inganni. Molto importante è l'uso della lingua. Tutta la tradizione sapienziale, attenzione al linguaggio e quindi all'uso della bocca per parlare, è dominante. E dunque, vedi, la tua lingua ordisce inganni. Ti siedi, parli contro il tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre. Hai fatto questo e dovrai tacere. Vedete che qui è lo stesso verbo che nel versetto 3 era tradotto con Dio non sta in silenzio, non tace. Dice, ma tu, dice, che idea hai di me? Che idea hai di me? Tu hai fatto questo e io dovrei tacere. Tu pensi che io possa diventare tuo complice? Tu pensi che puoi fare di me un interlocutore che ti soddisfi, che ti accompagni secondo le tue intenzioni, che ti gratifichi secondo le tue aspettative, ma tu vuoi fare di me un complice. Che idea hai di Dio tu? Dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te, vedete lo dice lui. Credevi che io fossi come te? Ti rimprovero, ti pongo innanzi i tuoi peccati ancora una volta. Anzi, sono qui proprio per litigare, non per coccolarti o per confortarti, ma sarebbe un falso conforto, una falsa consolazione con un invito a non prenderla troppo sul serio, perché poi così vedrai con qualche strizzatina d'occhio ci intenderemo. No, non sono venuto qui per questo. Ti pongo innanzi i tuoi peccati, perché io non sono come te, sono il tuo complice. E non voglio essere e non lo sarò. Allora dice, ecco, e ci fermiamo, vedete, era ora, direte voi. La terza strofa, finiamo. Capite qui, ricordate il versetto ultimo del Salmo 49. L'uomo nella prosperità non comprende. Adesso che cosa c'è da comprendere? È lo stesso verbo. Versetto 22. Capite questo, finalmente capite questo. Capite questo. Voi che dimenticate Dio, perché non mi adiri e nessuno vi salvi? Chi offre il sacrificio di lode, notate che ritorna il sacrificio di lode, era presente alla fine della prima sezione della requisitoria, ricompare qui, fine della seconda sezione, fine di tutto il salmo, il sacrificio di lode, ti offre il sacrificio di lode, questi mi onora, dove alla lettera, come dirà la nuova traduzione, questi mi onora. Beh, e qui è ancora il verbo kavod, kavod è la gloria, questi mi glorifica, è la mia gloria. Il sacrificio, sono qui perché finalmente tra me e te dobbiamo intenderci. E dobbiamo intenderci nel senso che vedi che io mi sono impegnato con te. Ma tu dove sei andato? Dove sei? Ma tu chi sei? E vedi che io sto presentando a te le recriminazioni di chi è stato offeso nella gratuità dell'amore. Ebbene, diceva quel versetto alla fine della prima sezione, vedi, il sacrificio di lode che io rivendico da parte tua è che il tuo vissuto sia finalmente totalmente consegnato, e io non mi scandalizzo delle tue angosce, delle tue debolezze, fragilità, sconfitte, miserie, dolori, non mi scandalizzo neanche dei tuoi fallimenti, ma tu, e adesso dice, chi offre il sacrificio di lode mi glorifica, ecco la mia gloria, e insiste, a chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio, dove, vedete qui, chi prende la strada, vedi, io non son venuto per dire, vedi, per trattare con me tu dovresti essere una persona integerrima, per trattare con me dovresti essere perfettamente coerente con tutti i dati della programmazione legislativa, nel senso dell'alleanza, ma chi cammina sulla retta via, chi prende questa strada, che è la strada del sacrificio di lode, la mia gloria, già mostrerò la salvezza di Dio, la salvezza di Dio. Allora ci intenderemo, allora mi conoscerai. Ma appunto, vedete, quel presentarsi a noi di colui che è stato trafitto, che ha dimostrato come la sua gloria, la sua presenza, la conferma della sua inesauribile volontà d'amore sta là dove finalmente farò di questa offerta del sacrificio di lode la strada della mia vita. E vedete che fermiamo, sono quasi le 6:30, vedete che qui si inserisce il miserere, qui miserere è la risposta, e la risposta è un atto di resa, la risposta è non c'è un tentativo di giustificazione, non c'è un tentativo di ripresa del discorso con delle alternative, con delle attenuanti, niente di tutto questo, mi arrendo. Quando finalmente il trafitto ci trafiggerà il cuore. Ecco, allora ci rivediamo tra un'ora, 7:30. Quindi.
Dove ci vediamo? In chiesa?
E come dici tu? Come dite? Sì, in chiesa. Certo, sì. La chiesa poi è qui dietro.
Vicino a casa.
Memore della sua disponibilità la volta scorsa, le avevo chiesto una presentazione di un mio lavoro.
Sì.
Io l'ho portato, ho predisposto a chi? Predisposto a Augusta. Quando è pronto me lo può restituire, cioè ce l'hai fatto con voi, è già usato all'ufficio postale, eccetera, eccetera. Tutto qui lo già la inserisco. Quindi con sua comodità.
Invece tutto.
La ringrazio. Ci vediamo comunque qui altro domani.
Monitorato durante tutto il percorso operatorio. Scusa, siccome lo chiamiamo in genere alle 5, il dottore della mamma di Dio, se posso chiamare lo chiamo.
Anche creato in un lungo.
L'hanno messo in piedi.
Thank you.